Jackie Lonair, la radio del Master in Comunicazione della Scienza della Sissa di Trieste. Buonasera e benvenuti su Radio Fragola. Sono Serena e oggi vi accompagnerò durante l'ascolto di questo programma realizzato dal Master in Comunicazione della Scienza della Sissa di Trieste. Oggi vi vogliamo parlare di frontiere e di confini. Trieste in questo caso rappresenta la cornice perfetta per il nostro viaggio. Anche se il collegamento non è immediato, abbiamo deciso di cominciare parlando di salute mentale. Trieste è infatti famosa per essere stata la prima città a chiudere i manicomi, grazie al lavoro rivoluzionario di Franco Basaglia. Sono passati già 30 anni. Le nostre prime inviate, Lara e Natasha, sono andate a incontrare uno dei collaboratori di Basaglia, che lavora sempre a Trieste. Hanno approfondito con lui la questione della malattia mentale, in particolare la malattia legata al fenomeno dell'esodo. Dunque parliamo di immigrazione ed emarginazione.
Peppe Dell'Acqua, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, nel suo libro Non ho l'arma che uccide il leone, lei racconta storie di molti istriani costretti a fuggire dalla loro terra dopo la Seconda Guerra Mondiale. Disagio e forte nostalgia hanno portato queste persone al ricovero nell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Ecco, di fronte a questo, cosa ci può raccontare?
Le storie singole fanno parte della grande storia. Le persone che sono andate via dall'Istria, come si sa, sono state decine e decine di migliaia. E il fatto che ci si ammala entrare insomma in un percorso di malattia e poi di istituzione ha a che fare con molte altre cose. Sta di fatto che queste persone sono venute lì, hanno lasciato, immagino, la terra rossa, le case, i paesi, e forse anche con una speranza. E il più delle volte si sono trovati nei campi profughi. Alcuni hanno fatto un percorso molto singolare, molto doloroso, cioè sono andati nei paesi, il Canada, come negli Stati Uniti, come in Australia, e si sono ammalati in questi posti e sono stati ricoverati negli ospedali di quei luoghi, e poi con la stessa nave che li aveva portati sono tornati indietro.
Luca era ragazzino quando scappò assieme ai suoi genitori in Canada, lontano da quelle terre che tanto amava, da quei amici con cui giocava sempre. Passarono mesi, ma la nostalgia verso l'Istria era forte e la sofferenza di Luca diventò un disturbo mentale. Luca oggi vive nell'ospedale psichiatrico di Pola e passa le sue giornate legato a letto e sotto psicofarmaci. Nessun contatto, nessuna carezza, solo gli sguardi di chi non sa abbattere quel muro di indifferenza che si è creato attorno alla malattia mentale. Ma in Luca è vivo solo un desiderio, quello di riscoprire il mondo fuori da quelle sbarre.
Ecco, abbiamo raccontato la storia di Luca, che oggi si trova nell'ospedale psichiatrico di Pola. Peppe Dell'Acqua, vogliamo parlare un po' di un altro esempio di confine, quello che porta a due modi diversi di affrontare la malattia psichiatrica, qui in Italia e poi in Croazia.
La Croazia, come pure la Slovenia peraltro, continua a riferirsi a un modello, a un paradigma psichiatrico sostanzialmente che io studierei come il modello farmacologico, insomma, ecco, il modello biologico. E quindi la persistenza degli ospedali psichiatrici, la persistenza dei percorsi improntati sostanzialmente a una medicalizzazione totale, a una medicalizzazione furibonda, insomma, ecco, è un confine che è davvero molto evidente, ecco, tra noi e queste persone che vivono questa esperienza, adesso che si sono aperti i confini anche nei rapporti che abbiamo con i vicini sloveni, ma anche con gli amici croati, queste sono molto evidenti.
Oggi, a distanza di 30 anni dalla legge Basaglia, pensa che sia stato veramente abbattuto quel muro di indifferenza che separava il malato mentale dalla società?
Se penso a Trieste, penso che effettivamente le persone con disturbo mentale riescono ad attraversare con difficoltà, indubbiamente, ma con delle possibilità che restano abbastanza integre. Quei passaggi, ecco, quegli snodi dell'organizzazione sociale. Nel resto dell'Italia le cose sono cambiate moltissimo, direi che dappertutto il diritto, insomma, no, che ha sancito la legge è riconosciuto e le persone ne hanno consapevolezza.
Oh,
era il 1989. Nel film Palombella Rossa, Nanni Moretti pronunciò una battuta destinata a rimanere a lungo nell'immaginario comune e a diventare una specie di tormentone. Nel rivolgersi a una giornalista disse: «Ma come parli? Le parole sono importanti!» E davvero le parole sono importanti, visto che possono essere il primo passo verso il pregiudizio. Parole, linguaggio. Crediamo allora che valga la pena di cercare di capire come il pregiudizio possa nascere e come si possa diffondere. Marina e Andrea ne hanno parlato con un ricercatore di psicologia sociale.
Andrea Carnaghi è ricercatore e docente di psicologia sociale all'Università di Trieste. Si occupa in particolare di studiare le relazioni tra i gruppi. Siamo qui con lui per parlare della formazione degli stereotipi e dei pregiudizi.
Dottor Carnaghi, dal punto di vista della psicologia sociale, che cos'è un pregiudizio?
Un pregiudizio è una reazione emotiva che un individuo, un osservatore esprime quando si relaziona con un altro individuo che non è più colto nella sua individualità come persona, ma è colto come appartenente ad un gruppo. Per cui il pregiudizio è una reazione emotiva nei confronti del gruppo a cui questa persona appartiene. È una reazione emotiva e valutativa. Per esempio, se dico a me gli immigrati non piacciono o gli omosessuali non sono normali, sto esprimendo una reazione valutativa nei confronti di questo gruppo. Gli stereotipi invece sono la componente descrittiva di questa reazione. Se per esempio dico gli zingari rubano o gli omosessuali sono effeminati, sto descrivendo la categoria, sto estremizzando delle caratteristiche appartenenti a quel gruppo.
È vero che le parole che utilizziamo per definire i gruppi sono importanti nel creare, nel mantenere i pregiudizi e gli stereotipi?
Sì, diciamo che le etichette che noi utilizziamo per definire i gruppi sono estremamente importanti. Come diceva un noto regista, le parole sono importanti, lo sono veramente. Se io mi riferisco ad un gruppo definendolo in maniera categoriale o in maniera denigratoria, come per esempio se utilizzo il termine meridionale o terrone, attivo una reazione di pregiudizio completamente differente. Lo stesso accade per i termini come frocio nei confronti degli omosessuali. Vi è un aumento esponenziale del pregiudizio in contesti in cui questi termini vengono utilizzati, ma lo stesso anche per il sessismo. Se si utilizza il termine velina, pupa o bambola, il livello di sessismo e la differenza di ruoli tra il maschio e la femmina vengono esacerbati.
Quindi stereotipi e pregiudizi fanno parte del giudizio dei nostri pensieri, fanno parte anche del linguaggio, ma in che modo poi questi pregiudizi e questi stereotipi negativi si trasformano in razzismo e in manifestazioni anche violente?
Diciamo che non è automatico, ma avere una forma di pregiudizio molto forte, un linguaggio pregiudizievole molto forte, ha alta probabilità di trasformarsi in un comportamento, cioè in razzismo. Per cui se noi vogliamo modificare il livello di discriminazione nella nostra società, dobbiamo agire su più punti. Il primo punto è quello di ridurre le differenze tra i gruppi, sia in termini di status, sia in termini di risorse economiche e simboliche. L'altro è quello di finalmente veicolare delle informazioni che sono più accurate sui gruppi. Basta queste immagini stereotipate di alcuni delle donne, per esempio, o degli omosessuali, ma immagini più variegate, così come la realtà è. E infine dobbiamo in qualche modo imparare a utilizzare un linguaggio che non veicoli, che non permetta la discriminazione. Quindi un linguaggio sessista, per esempio, non dovrebbe essere utilizzato.
Questa era I Can't Explain, Non Posso Spiegare, degli Who, scelta per noi dal nostro regista Roberto. A differenza degli Who, noi abbiamo cercato di spiegare, e prima ancora di capire di più, cosa sono i pregiudizi. Abbiamo cercato di andare oltre alle spiegazioni sociali e psicologiche. Anna e Stefano sono andati alla SISA di Trieste, e lì hanno incontrato la neuropsicologa Raffaella Rumiati. Con lei hanno provato a capire se il pregiudizio può essere spiegato anche a livello neuropsicologico.
Dottoressa Raffaella Rumiati, ci può dire come si formano nella nostra mente pregiudizi e stereotipi, se questi hanno una base genetica o esclusivamente culturale?
gli psicologi sociali ci hanno detto quasi tutto quello che sappiamo sulla natura degli stereotipi e di altri comportamenti sociali. Quello che aggiunge l'applicazione del neuroimmagine allo studio di questi comportamenti sociali che appunto variano, che modificano il nostro comportamento in virtù del fatto che apparteniamo a un gruppo etnico piuttosto che a un altro, è la localizzazione, però in realtà la localizzazione non è che ci dice molto, non è molto interessante. In che modo diventa però interessante? Facciamo l'esempio dell'amigdala. Allora, l'amigdala è una struttura cerebrale che si attivano in questi studi di neuroimmagine quando i soggetti sperimentali osservano degli stimoli ambientali che sono negativi, che generano paura, per esempio degli animali feroci. Allora, nell'ambito degli studi sui pregiudizi, gli stereotipi, si è visto che questa struttura cerebrale si attiva per esempio negli individui bianchi quando osservano volti di individui di un altro gruppo, per esempio gli afroamericani. Allora uno potrebbe superficialmente essere portato a concludere che si è individuata la regione del razzismo. In realtà non è proprio così, perché succede che se questi stessi soggetti sperimentali europeo-americani familiarizzano con i volti di afroamericani, basterebbe anche semplicemente mostrare dei volti di afroamericani famosi, ecco che l'attivazione di questa regione si riduce.
Ecco, quindi la società come dovrebbe regolarsi rispetto a questi risultati?
Ecco, il problema appunto dell'uso delle neuroscienze o dell'interpretazione dei risultati degli studi di neuroimmagine è proprio questo, che bisogna resistere alla tentazione di interpretarli in modo superficiale e fazioso, e bisogna cercare di capire cosa ci vogliono dire. Allora, abbiamo un cervello plastico e non siamo determinati di nuovo ad essere spaventati da chi è diverso da noi.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revocados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
Questa è Radio Fragola e state ascoltando Jackie Lonair. Parliamo di frontiere e di confini. Confini geografici, confini mentali, confini sessuali. La frontiera della sessualità è oggi rappresentata dai transessuali. I transessuali sono persone, uomini e donne, che nascono in corpi che non li rappresentano. Uomini che si sentono donne, donne che si sentono uomini. Anastasia e Irene sono andate a intervistare un medico di Trieste, che si occupa appunto di cambiamenti di sesso. Ma forse sarebbe più corretto dire che si occupa di decisioni che cambiano la vita.
La legge italiana la chiama riassegnazione chirurgica del sesso. Coloro che sentono di vivere dentro un corpo del sesso sbagliato la chiamano rinascita.
È l'operazione che, dal 94 a oggi, ha permesso a più di 400 tra uomini e donne, nella sola città di Trieste, di avere dalla chirurgia il sesso che la natura non ha dato loro.
La spesa si aggira sui 15.000 euro, ma viene coperta dalla sanità pubblica perché considerata necessaria per l'affermazione dell'individuo.
Una scelta che cambia la vita, alla quale si arriva dopo un lungo e difficile percorso, carico di responsabilità sia per chi si sottopone all'intervento, sia per i medici che lo seguono.
Ne parliamo con il professor Carlo Trombetta del CEDIC di Trieste, il centro universitario per la diagnosi e la terapia dei disturbi dell'identità di genere.
Professor Trombetta, perché si parla di riassegnazione del sesso?
Perché si parte dal presupposto di ritenere che in queste situazioni, parlo dei disturbi di identità di genere, la soluzione più giusta sia quella di riportare una conformazione biologica, morfologica, a quelle che sono le esigenze del paziente, che si sente di vivere un'esperienza in un corpo sbagliato.
Cosa succede quando una persona decide di cambiare sesso?
L'iter prevede un contatto dapprima con una figura di tipo psicosessuologico che in una serie di interviste, di colloqui, dovrebbe fare una diagnosi di disturbo di identità di genere, a volte con l'aiuto anche della figura psichiatrica. Dopodiché si passa alla terapia ormonale, quindi viene contattato un endocrinologo che inizia a fare delle valutazioni e poi instaura la terapia ormonale. A questo punto si fa il test di vita reale, ossia questa persona viene invitata a vivere una sua esperienza nel corpo nuovo e parallelamente si contatta un legale, viene fatto un iter, intrapreso un iter legale che porterà a una sentenza del tribunale con la quale poi si può fare l'intervento di riconversione chirurgica dei caratteri sessuali.
Continuate a seguirli anche dopo l'intervento?
Certo, diciamo che noi siamo strutturati in maniera da seguire sia nell'immediato post-operatorio ma anche a distanza. La figura, figura medica che deve seguire a vita queste persone è l'endocrinologo di base. Poi dovrebbero continuare a fare quell'iter psicosessuologico che li ha portati alla diagnosi e che è importante consolidare dopo l'intervento, che non è un intervento ovviamente da poco, ma un intervento che ti cambia la vita. E molto spesso queste persone non ravvedono questa necessità, invece è un punto anche questo molto importante. Io riesco a instaurare con queste persone a volte un rapporto umano che va al di là del professionale, per cui ricevo dei messaggi, delle conferme, ma poi con i partner che ci confermano che quando l'intervento viene fatto bene si ha una buona soddisfazione sessuale.
Foi quando topei com você que a coisa virou confusão no salão. Porque parei, procurei, não encontrei nem mais um sinal de emoção em seu olhar. Aí eu me desesperei e a coisa virou confusão.
Proviamo ora ad allargare la nostra prospettiva. Pensiamo a come il cibo possa rappresentare un punto di confine tra culture diverse, ma anche di come la genetica studi il gusto, o i diversi gusti di ognuno di noi. Lasciamo la parola a Francesca e a Gabriele.
Siamo al telefono con la dottoressa Carmen Lanzara, ricercatrice che lavora nel gruppo di genetica del professor Paolo Gasparini dell'ospedale Burlo Garofalo di Trieste. La dottoressa Lanzara è una genetista prossima alla specializzazione in scienze dell'alimentazione e si occupa dello studio della genetica del gusto. Dottoressa Lanzara, ci spiega che cos'è la genetica del gusto?
Allora, dobbiamo dire che la genetica del gusto nasce già negli anni 30, quando si è scoperto che facendo assaggiare una stessa sostanza amara ad un gruppo di persone, praticamente questo gruppo di persone si divideva in due gruppi, quelli che percepivano molto l'amaro, quindi erano quasi infastiditi da questo gusto, e altri invece che pur assaggiando la stessa sostanza non la percepivano affatto. E più tardi poi alcuni studi hanno dimostrato che questa caratteristica, cioè questa diversa capacità di percepire l'amaro, è dovuta alla presenza di un gene nel nostro DNA.
E all'ospedale Burlo Garofalo di preciso di che cosa vi occupate?
Allora, noi ci occupiamo proprio di andare a trovare delle possibili correlazioni tra quelle che sono appunto le diverse capacità di percepire l'amaro e le scelte alimentari, perché questo può avere sicuramente una ricaduta sulla salute.
Dottoressa Lanzara, secondo lei fino a che punto potranno arrivare queste ricerche?
Ma sicuramente essendo una nutrizionista tifo per la dieta mediterranea e non per intingoli artificiali o molecolari.
Genetica e molecole sono importanti quindi, ma ancora più importante è quello che la nonna ci insegnava fino a quando eravamo piccoli, una dieta sana e naturale. Ma come fare se è proprio la genetica a giocarci uno scherzo amaro? Prendete chi nasce allergico al glutine, per esempio. Fino a qualche anno fa, un celiaco non poteva mangiare alcuni degli alimenti più sani e diffusi nella dieta mediterranea, come pane, pasta e pizza. Fortunatamente, la ricerca ha fatto passi da gigante anche nell'ideazione di alimenti senza glutine. Siamo al telefono con la dottoressa Ombretta Polenghi, ricercatrice nell'area di ricerca e sviluppo della Dr. Share, un'azienda di Bolzano che sviluppa prodotti per celiaci e ha un laboratorio di ricerca all'area Science Park di Padriciano.
Si stima che circa una persona su 100 sia celiaca. Allora, noi nella ricerca e sviluppo, nell'area di ricerca di Trieste, Ci adoperiamo sia per migliorare il sapore dei prodotti, sia per offrire diverse tipologie di prodotti. Siamo particolarmente attenti agli aspetti sensoriali, ovviamente, e nel nostro gruppo cerchiamo di seguire tutti gli aspetti importanti legati poi al piacere di mangiare.
Quindi il vostro lavoro è un lavoro di confine tra medicina, alimentazione e ricerca?
Direi di sì.
Continuiamo a parlare di cibo e facciamolo in uno dei luoghi più caratteristici di questa zona, le Osmizze. Come tutti i triestini sanno, le Osmizze sono un luogo di confine, ma al tempo stesso sono un luogo di unione. E per questo servizio si è sacrificato un improbabile duo, un duo che ci tiene a essere chiamato Attenti a quei due. Vediamo allora qual è stato il risultato di questa loro escursione gastronomica, cioè volevo dire di questo servizio giornalistico. Mauro e Paolino.
È arrivato Paolo.
In taxi arrivi tu.
Senta, comunque arriva dall'Indonesia direttamente a tuo sviluppo.
Madonna, questo è uno scoop.
Questo va sul giornale.
Questo è uno scoop.
Dall'Indonesia, in taxi.
Ad Attenti quei due, oggi Paolino e
Mauro.
Andiamo in Osmizza.
Paolino, io vengo da Milano, mi spieghi cos'è uno Osmizza?
Ah sì, è vero, Mauro, tu non lo sai. Beh, andremo a chiederlo a Franz Fabez, dello Smizza di Malchina.
Nascono nell'Ottocento, appunto durante il periodo austro-ungarico, quando lo Stato dà la possibilità agli agricoltori per 8 giorni di vendere i propri prodotti all'interno della propria, diciamo, della propria azienda. E da qui anche deriva il nome Osmizza, che vuol dire awesome, in sloveno 8 giorni.
Paolino, fammi capire, ma chi si viene in questo Smizza?
Beh, chiediamolo direttamente a Franz.
Posto dove ti senti a proprio agio, insomma, no? E credo che anche i vecchi si sentono bene quando appunto si ritrovano in mezzo ai giovani che sanno anche cantare, che sanno anche esprimere, diciamo, quella giovinezza che forse i vecchi non ce l'hanno più.
Paolino, io incomincio a avere fame, eh? Cosa si mangia in questo Smith?
Oh, Mauro, dai, sempre mangiare. Poi guardati un po', sei anche un po' sovrappeso, dire la verità. Oh, va bene, dai, Franz, senti, cosa ci porti di buono qui in Osmizza?
In realtà nello Osmizza si trovano appunto uova sode, prosciutto arrosto, però il menù è strettamente legato al fatto dei salumi.
Paolino, tu mi hai portato qua in macchina, va benissimo, ma ti devo confidare che mi sono perso. Se domani voglio tornare su, magari, sai, con mia fidanzata, cosa faccio io per trovare uno Smizza?
Mauro, è facilissimo, dai, Franz, spiegali qual è il sistema che utilizziamo noi triestini per orientarci e trovare lo Smizza sul Carso.
Come si sa che le Smizze sono aperte? Si sa grazie alle frasche che vengono esposte in strada, oppure grazie all'unico quotidiano locale che è il Primorsky Dnevnik, dove hai tutta la lista delle Osmizze che in quel periodo sono aperte.
Oh Mauro, ma sai che questi delle Osmizze di Fabez hanno anche un gruppo su Facebook?
Su Facebook? Beh, allora vado subito a vedere dove sono, eh?
Beh, guarda, credo che abbiano sicuramente più contatti di te, eh? Mauro, dai, allora, prima di salutare i nostri amici facciamo un brindisi. Com'è che si fa a Milano?
Milano si dice cin cin.
Qui invece?
Zdravie.
Zdravie.
Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world.
Don't Panic, Niente Panico, dei Coldplay. È l'ideale per introdurci all'emozionante atmosfera che stiamo per vivere. Il 14 maggio scorso è partita un'importante missione spaziale che coinvolge anche dei ricercatori triestini. E così Margherita e Matteo ne hanno intervistato uno per cercare di capire quali sono le paure, quali sono le emozioni che si provano alla vigilia di una missione così importante.
Sale la tensione. Ancora pochi istanti. Si accumulano le notti passate insonni a lavorare. Agitazione, pathos, si trattiene il respiro e poi... Alcuni ricercatori si sono coperti gli occhi, altri entusiasti hanno fatto un tifo da stadio, altri invece si sono persi il conto alla rovescia, ma il satellite Planck è partito.
È stato molto emozionante perché poi quando abbiamo visto una quindicina d'anni il nostro lavoro per quanto riguarda i più vecchi sollevarsi da terra, insomma, c'avevamo lo stomaco in gola, francamente.
Fabio Pasian dell'Osservatorio di Trieste, dopo l'esperienza a Monaco nel centro dati del telescopio Hubble, ha deciso di portare lo spazio a Trieste. Oggi è una delle anime del satellite Planck, un esperimento che farà misure di precisione della radiazione cosmica di fondo. Pasian ci rivela qual è il suo scopo.
L'obiettivo scientifico della missione è quello di misurare la prima luce dell'universo, la luce che è stata, diciamo, generata all'inizio dell'universo. Possiamo sapere che età ha l'universo con grande precisione, potremo sapere se l'universo continuerà a espandersi come sta facendo ora, oppure se rallenterà e ritornerà indietro, avremo un big crunch, no? in corrispondenza, no? che concluderà tutto, no? una cosa simmetrica rispetto al Big Bang, oppure se ci sarà se continuerà l'espansione come la vediamo adesso. Potremo avere quindi delle risposte su chi siamo e dove andremo, ecco.
Planck è un progetto internazionale al quale Trieste collabora in prima linea.
Planck in effetti è un progetto che coinvolge più di 400 persone sparse in 22 istituti in 14 paesi diversi, quindi è veramente un progetto internazionale. I paesi sono sostanzialmente europei e nordamericani, Canada e Stati Uniti. Trieste ha il controllo del buon funzionamento dello strumento, quindi noi riceviamo i segnali tramite il centro di controllo dell'ESA, controlliamo che lo strumento funzioni bene e poi trasformiamo questi dati da telemetria, da bit, diciamo, fino ad arrivare ai risultati che possono essere utilizzabili scientificamente.
Ma il giorno del lancio, in realtà, le ansie non finiscono. Gli scienziati dovranno fare delicati interventi di manovra del satellite, mentre a terra verrà svolto un intenso lavoro di analisi dati, che prenderà addirittura il 20% dei soldi stanziati.
La cosa che preoccupa di più è una certa disattenzione, se vogliamo chiamarla così, da parte degli enti finanziatori sulla necessità di dare continuità a un lavoro di questo tipo.
Dunque, possiamo dire che Trieste, città di frontiera, promuove una ricerca per scoprire la frontiera dell'universo.
Jekyll on Air finisce qui. Ringraziamo gli ascoltatori e grazie a Radio Fragola, Agnese e Macchi per l'ospitalità. Grazie anche a Ilenia, Federica, Rossella e Elisabetta per tutto l'aiuto e il supporto.